prossimo voglio leggerti un messaggio da parte di è un amico musulmano che ci segue da alcuni mesi, non conosco il suo nome, non si firma mai, ma l'ultima diretta, la diretta di sabato scorso, ha intervenito durante la diretta e ha detto che l'Islam non condanna i cristiani, ma gli infedeli. E le abbiamo risposto subito, ma dopo lui ci ha scritto di nuovo e voglio leggerti il suo messaggio.
Vai.
Secondo me ci mettono gli uni contro gli altri. A chi fa comodo che i cristiani e i musulmani siano in conflitto? Sono sicuro che le religioni si possono rispettare tra di loro. Qualche settimana fa, lei, quello sei tu, fratello Giuseppe, lei aveva trattato l'argomento delle persone che stuprano le bambine. Lei diceva che uno così andava lapidato o comunque ucciso. E lei diceva che essere fuori della fede e facendo cose orribili non va lasciato in vita. Questi sono i veri infedeli.
Io mi riferivo però ovviamente a persone che avendo avuto tempo di pentirsi, mesi o anche anni, ma cioè, nonostante questi non cambiano, per esempio un irriducibile serial killer. Io dicevo, uno che non vuole cambiare non può appellarsi alle misericordie di Gesù, ma va rimesso sotto la legge mosaica, e quindi la legge mosaica c'è la pena capitale nel Vecchio Testamento. Quindi se uno, avendo superato ogni possibilità di pentimento, non, allora io sono d'accordo che uno così va al plotone d'esecuzione. Se...
Sì, qui parliamo di punizione per un crimine.
Certo.
Ok, certo, per uno che è fuori fede.
Certo, certo.
Sì, sì, sì.
Certamente, la pena di morte è nel Vecchio Testamento, nel Nuovo Testamento non c'è più. Però nel Nuovo Testamento, Romani 13 dice di temere al magistrato che porta la spada, di rispettarlo. E temendo il magistrato con la spada, stai attento che userà la spada contro di te se tu vai in giro a ammazzare, rubare. Se ti penti va bene, ma il Signore ti perdona se ti penti, ma il magistrato però ti mette in prigione o anche la pena capitale in quelle nazioni dove la pena vige. Andiamo avanti.
Non vede lei come i satanisti se la passano bene, mentre noi religiosi ci uccidiamo a vicenda? Purtroppo, come in qualsiasi religione, la maggioranza non sono veri fedeli, non comprendono e non credono realmente in Dio. Tanti islamici non sono veritieri, come anche tanti cristiani ed ebrei. Questi sono gli strumenti del potere ateo satanico. Non si intende infedele come colui che è cristiano o ebreo. I veri infedeli sono i satanisti e atei malvagi senza scrupoli. I sistemi totalitari non sopportano le religioni in generale, perché non danno la potenza assoluta all'uomo e per questo motivo ci fanno odiare e uccidere tra di noi. Se non si legge il Corano o la Bibbia nell'insieme, secondo me, prendere versetti e decontestualizzare è il metodo con il quale ci mettono in contrasto.
Quindi lui sta dicendo che in certo senso io e altri stiamo leggendo il Corano non nel contesto, fuori contesto, sta dicendo, in poche parole.
Sì.
Capisci? Sta dicendo questo. Che bisogna leggere la Bibbia e il Corano nell'insieme. E quindi non solo prendere un versetto e dimenticare gli altri, giusto?
Sì, sì.
Questo
sì,
sta
sì.
Dicendo. Va bene, io innanzitutto voglio dire che Dio ti benedica, caro amico. Vorrei che tutti gli islamici, compreso ISIS, eccetera, fossero come te, e che si potesse sempre ragionare con calma come tu fai. Comunque voglio dire che riguardo a leggere le scritture fuori contesto, ti dico questo, che il contesto della Bibbia e il contesto del Corano sono, diciamo, molto chiari. Va bene, cominciamo per esempio dal Corano. Il Corano al 9:57, Sahih Bukhari 9:57 dice... lo leggi tu?
Sì.
E questa citazione, tra virgolette, del Corano.
Dice, un musulmano può uccidere ogni persona che desidera se è per giusta causa.
Quindi tu, se sei musulmano, vuoi uccidere qualcuno che secondo te è causa giusta, lo puoi uccidere tranquillamente.
Questa è Sura 6, 152, questo.
Ok, sì, è giusto. E poi Sura, e poi Sahih Bukhari 9:57 cosa dice?
Chiunque abiuri la sua religione islamica, uccidetelo.
Quindi, come dire, tu smetti di essere cattolico, a morte. Tu dici, non voglio più andare alla chiesa evangelica, a morte. Cioè, questo sta dicendo. Ora, leggiamolo in contesto. Ok, vediamo se queste scritture sono fuori contesto. Vediamo se ci sono altre scritture che buttano più luce, che equilibrano queste scritture e le cambiano. Bene, la risposta è molto semplice e chi mi vuole contraddire, per cortesia vi invito a farlo, ma chiunque legge il Corano, chiunque legge il Corano vedrà che il Corano non dice mai e mai che questi comandamenti non sono più validi. Al contrario, il Corano dice che non può essere messo in discussione, ma solo sempre applicato alla lettera, senza fiatare, pena la morte. Se tu discuti una scrittura, ma a morte. Cioè la morte, e purtroppo nel Corano la morte sembra la cosa più sbrigativa e immediata che il Corano applica e comanda per certe infrazioni. Tu sbagli una cosa, a morte. Ma la morte, per esempio, non so, contro l'adulterio, comandata dal Corano, questa morte toglie ogni possibilità al colpevole, all'adultero, di pentirsi e di cambiare. Il Corano non dà la possibilità all'adultero e tanti altri che sbagliano di pentirsi. Il Vangelo è l'esatto contrario, invece. Il Vangelo dà la possibilità al colpevole di pentirsi e di cambiare. Questo lo puoi vedere in Matteo 18:21, Giovanni capitolo 8. Va bene, Matteo 18:21 dice: fratello, si pente 70 volte a 7 al giorno, te lo perdoni sempre. E naturalmente il numero è simbolico, no? Vuol dire, se si pente, lo perdoni 2 volte, 3 volte, 4 volte, anche 70 volte a 7, cioè è un numero simbolico. Lo perdoni sempre se si pente. Il Corano invece dice: sgarri, paghi, sbagli e tagliamo la mano, sbagli e tagliamo i piedi, sbagli ti uccidiamo, sbagli ti lapidiamo. E questo toglie la possibilità di pentirsi.
Sì, la punizione deve essere per un crimine, per se hai ucciso qualcuno, stupro, così via, ma non solo perché uno è infedele o perché uno abiuri la sua religione islamica. E se uno lascia la religione islamica ma diventa una persona migliore, una persona più dolce, una persona che aiuta, che si dedica agli altri, allora perché deve essere infedele e perché deve essere ucciso?
Certo.
Quindi non si può giudicare così, uccidete solo perché, tra virgolette, è una causa giusta. Dovete vedere le azioni di quella persona.
Certo.
Si merita una punizione, si merita la morte, ha fatto un crimine, se no, no.
No, ma a volte uno si merita la morte, però Gesù dice,
sì,
è venuta l'adultera, Giovanni capitolo 8, farisei, va bene, come gli islamici di oggi, bisogna lapidare. Gesù dice, chi è senza peccato scaglia la prima pietra. Questi farisei sono stati abbastanza onesti a dire, siamo peccatori anche noi.
Sì, sì, c'è anche la possibilità di pentirsi. Sì,
ma
sì,
questa
sì.
Onestà di quei farisei oggi molti religiosi non ce l'hanno, islamici molti religiosi. No, no, uccidere, uccidere.
Sì.
Il vero Dio che ci ha creati, qual è, Allah o Allah di Maometto o Dio di Gesù? Il vero Dio che ci ha creati è amore, è perdono, a differenza di Maometto. Dio non è tanto interessato a vendicarsi e uccidere il colpevole, ma che il colpevole si penta. Dio non ha mandato un vendicatore, una specie di Maometto con la spada a uccidere chi sbaglia, ma ha mandato un salvatore a perdonare, ad amare ed a salvare. Va bene? È come quella, sai, Salomone si presentava a due prostitute che avevano due bambini neonati, uno era morto, va bene? L'altro no, e litigavano su di chi era il bambino sopravvissuto. E allora una prostituta diceva, e allora Salomone dice, ha detto, prendete la spada, tagliate il bambino a metà, datene metà a ciascuno. E allora la falsa madre dice, giusto, tagliatelo a metà. La vera madre dice, no, salvatelo, datelo all'altra. Salomone dice, ecco, ho capito chi è la madre. Ha preso il bambino e lo ha dato alla madre vera. Ora, il Dio falso dice, ha sbagliato, uccidete. Il Dio vero dice, ha sbagliato, perdonate. Capite la differenza tra Allah e Dio? Tra Gesù e Maometto? Maometto non è il vero pastore, sbagli a morte. Gesù è il vero pastore, dice, ha sbagliato, ti perdono. Gesù è più interessato a perdonare a costo di farsi crocifiggere per pagare per i peccati che non a punire i colpevoli. Puniamo i colpevoli o li perdoniamo, guidiamo al pentimento così che domani saranno meglio di ieri. Paolo perseguitava i cristiani, li uccideva, si è pentito e è diventato un apostolo. Questa possibilità Maometto non te la dà. Tu Paolo hai ucciso, ti uccidiamo. Ma occhio per occhio, dente per dente, acceca e sdenta tutto il mondo. Siamo tutti meritevoli di punizione.
Sì, sì.
Ora, dopo il Corano, abbiamo esaminato il Corano velocissimamente, siamo andati alla velocità della luce, ma ci si potrebbe parlare per 3 mesi. Dopo il Corano esaminiamo velocemente anche un altro contesto, è il contesto della Bibbia. Gli insegnanti islamici scusano le guerre del Corano dicendo che anche nella Bibbia Dio permise le guerre. Ma scusate, signori islamici, le cose non stanno esattamente così. Anzi, la differenza è enorme. Cerchiamo di spiegarci qua. È vero che Dio permise a Mosè e Giosuè di combattere delle guerre, ma per la precisione queste furono solo contro i popoli della terra promessa, con i quali non si poteva ragionare, perché queste nazioni avrebbero altrimenti distrutto totalmente Israele. Facciamo un paragone, è lo stesso delle nazioni islamiche che vogliono cancellare Israele, la cartina geografica, insieme a tutti gli israeliani, dalla faccia della terra, cioè ucciderli, e hanno promesso di farlo. I cananiti erano come gli islamici di oggi, popoli che che volevano distruggere Israele come l'Islam di oggi. La differenza è che l'Islam è un'imitazione del Vecchio Testamento e cerca di mantenere certe leggi del Vecchio Testamento. I cananiti invece erano anche peggio, bruciavano i loro bambini, li sacrificavano agli idoli, bevevano il sangue, e per quali motivi Dio li condannò, come fece per Sodoma e Gomorra e per il mondo prima del diluvio di Noè. Va bene? Leggi tu o leggo io un paio di scritture?
Sì, leggo io.
Allora, leggimi, te l'ho data la scrittura, Deuteronomio e Levitico, ce le hai?
Sì, sì, sì.
Deuteronomio di 12:31, questa.
Deuteronomio 12:31. Non farai così riguardo al Signore tuo Dio, poiché esse praticavano verso i loro dei tutto ciò che è abominevole per il Signore e che egli detesta. Davano perfino alle fiamme i loro figli e le loro figlie in onore dei loro dei.
Va bene, questo qui praticamente erano i popoli che Dio comandò di distruggere. Mm-hmm. Davano alle fiamme i loro figli e le loro figlie, un po' come gli islamici oggi, questi dell'ISIS, che bruciano vivi i cristiani e crocifiggono i cristiani. Praticamente non è che c'è grande differenza, no?
Quindi non c'era speranza di convertirli?
Capisci? Cioè erano crudeli gli islamici, questi dell'ISIS, perché il Corano però lo insegna di uccidere i cristiani, no? Che li chiamano infedeli, li chiamano. Quindi loro nel nome del Corano hanno bruciato vivi i cristiani, usano bambini come scudi umani, praticano pedofilia, si sposano con bambini di 8-9 anni, che sono lì con le bamboline, eccetera, perché così sono sicuri che sono vergini, eh? E quindi nel nome del Corano tutti i coloni fanno circoncisione delle bambine, gli tagliano la parte sessuale, mm-hmm. A volte muoiono, cose proibite, però lo fanno nel nome del Corano, perché la donna è inferiore, quindi si attaccano a quello.
Sì, sì,
Levitico
sì.
18:23-28.
Non ti accoppierai con nessuna bestia per contaminarti con essa. La donna non si prostituirà a una bestia, è una mostruosità.
Queste erano le nazioni che Dio comandò di distruggere, c'era un motivo. 24.
Non vi contaminate con nessuna di queste cose, poiché con tutte queste cose si sono contaminate le nazioni che io sto per cacciare davanti a voi. Il paese ne è stato contaminato, per questo io punirò la sua iniquità, il paese vomiterà i suoi abitanti. Voi dunque osserverete le mie leggi e le mie prescrizioni e non commetterete nessuna di queste cose abominevoli, né colui che è nativo del paese, né lo straniero che abita in mezzo a voi, poiché tutte queste cose abominevoli le ha commesse la gente che vi era prima di voi e il paese ne è stato contaminato. Badate che se contaminate il paese, esso non vi vomiti come ha vomitato le nazioni che vi stavano prima di voi. Wow. Sì, è chiaro.
Ok, guarda, per esempio, cioè Maometto ha copiato male la Bibbia, ha tralasciato tante scritture sull'amore. Il Corano è molto confuso, come non si capisce bene com'è Dio. Infatti, per esempio, Khomeini, che è reputato uno dei più grandi leader mondiali, Khomeini dell'Iran, è deceduto leader Khomeini, che è quello che ha combattuto contro l'Iraq, eccetera. E Khomeini mandava gruppi di bambini sui campi minati a morire per Allah, così che i soldati seguivano, aprissero un varco nel campo minato, mandava i bambini davanti. E questo qui è mostruoso, i giornali hanno riportato. Khomeini, questo leader qua, ha detto così, che se un musulmano ha del sesso con un maiale o con un animale, l'animale non si può mangiare, non l'ha proibito. Sì, Khomeini sì, sì. Accettava il sesso con gli animali, e questo è il grande Khomeini iraniano. Poco pubblicizzato, ma se tu cerchi su internet lo trovi come l'ho trovato io. Quindi diciamo il Corano è un libro, diciamo, che uno può fare quello che gli pare col Corano. Dice uccidete gli infedeli, l'islamico può uccidere chi vuole, basta che sia un islamico. Cioè ma ammetto, non avevo le idee molto chiare, va bene? Comunque grande la differenza tra le guerre comandate, torniamo alle guerre, le guerre comandate nel Corano con le guerre comandate da Dio nella Bibbia, non c'è paragone. Quelle comandate dal Dio di Cristo furono pochissime, circoscritte al minimo indispensabile, per essere precisi, per lo spazio di solamente una piccola generazione e solo per il piccolo spazio territoriale della terra promessa, Israele, e solamente contro un numero di nazioni che si possono contare sulle dita, infatti esattamente 7 nazioni, e basta. Dio non comandò nessun'altra guerra, va bene, le altre poche guerre che seguirono, che Dio permise, furono sempre guerre difensive contro nemici che li volevano sterminare, sempre difensive e basta. Gli israeliani non andavano in giro a attaccare briga, si difendevano solo. Un po' come Israele di oggi, Israele non ha mai attaccato gli islamici, sempre gli islamici attaccare Israele. E come mai, se il Dio di Israele è falso, sono 7 milioni di israeliani ci sono, va bene, e nel mondo ci sono 1,5 miliardi di islamici, 60 nazioni islamiche, a tutte le guerre che hanno fatto, Davide contro Golia, il piccolo contro il grande, ha sempre vinto la piccola Israele, come mai? Qual è il vero Dio? Com'è Allah così potente, con Maometto e tutto? No? 1,5 miliardi di islamici non riescono. Come mai tutte le cose più grandi oggi, l'arte, la cultura, le ricchezze, sono tutte nei paesi o ebraici o Israele o i paesi cristiani o ex cristiani? Perché l'Islam porta all'oscurantismo. Quando una cultura, una religione, per esempio, soggioga le donne, le fa diventare esseri inferiori, che poi tu puoi violentare una donna e la fai franca, però se tu accusi l'uomo di stupro, mettere in prigione la donna, che il Corano insegna in che modo si picchia la moglie, la devi picchiare con una verga così, la puoi picchiare cos'ha, puoi avere questo, quell'altro, Maometto aveva una sposa di 9 anni, praticamente l'Islam non è veramente religione, è una politica camuffata di religione. Con la scusa della religione, capito? Sì, 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 la religione prende la mente, l'ideologia del cervello della gente, però si sparge non con la giustizia della religione, si sparge sulla spada. Se tu togli la violenza, i suicidi, i terroristi che si suicidano, se tu togli l'oppressione, la violenza contro le donne, l'Islam è morta in 24 ore. Capito? In Arabia Saudita le donne sono lì a fare manifestazioni, vogliono guidare, perché adesso gli permetto di guidare la macchina, mi pare. E vogliono votare, non so se votano, e le donne vogliono avere un po'. Ah no, il giornale parlava di le donne dimostravano per l'accompagnatore, ecco, adesso mi sono ricordato. In Arabia Saudita i giornali parlano che le donne manifestano, vogliono essere liberate dall'accompagnatore. Una donna
cosa
non può andare. Perché la donna, ovunque va la donna, deve avere un uomo che la accompagni.
Ah.
La donna non può andare in bicicletta, non può, perché forse si vedono le sandali. La donna non può guidare la macchina, perché sicuramente appena tocca la macchina, adulterio, primo uomo che passa, secondo loro. Cioè è quasi una buffonata, è quasi un circo equestre. Praticamente loro credono che la donna sia buona solo per una cosa, schiava. Ma no, non ha capito niente Maometto. Maometto era un politico, era un militare, era un grande militarista, era bravo a uccidere, conquistare. Ma non ha capito molto dalla Bibbia e il Corano e il libro di... Sì, di Allah misericordioso, Allah il giusto, Allah... C'ha 99 nomi Allah, capito? Tranne una, padre. Allah il giusto, Allah il grande, Allah qui, Allah là, capito? Però è misericordioso. Ci sono scritture sul Corano e sul Corano che dice: uccidete i nemici perché Allah è misericordioso. Proprio così dice. Ma com'è? Insomma, è misericordioso perché uccide i nemici. Tu sei misericordioso perché li perdoni. Perseguitateli perché Allah è giusto. Cioè, tutto perché Maometto dice: in una caverna gli è apparso l'arcangelo Gabriele. Ma io vado a Maggiugoria, mi appare la Madonna. Cosa vuol dire questo? E dove sono le prove? Dove sono le profezie? Tu chiedi a un islamico, Maometto è un profeta, come no? E che profezia ha dato? Silenzio, muto, silenzio di tomba, nessuna. Nessuna. Infatti ha sbagliato tante predizioni che ha dato, le ha sbagliate, e poi si è corretto. Quindi gloria al Signore. Quindi le guerre nella Bibbia furono difensive e non si possono paragonare a quelle del Corano. Per esempio, un'eccezione a questa regola, forse l'unica volta, è stato quando Dio ha mandato Saul a distruggere Amalek. Però Amalek ha attaccato Israele, vedi, leggi Esodo 17, verso 8, cosa dice?
Allora venne Amalek per combattere contro Israele a Refidim.
Ok, poi, Dio, poi più in là, attraverso Saul, Dio distrusse Amalek, lo vediamo in Primo Samuele 15, no? Però perché Amalek ha attaccato Israele, Dio non ha mai mandato nessuno, il suo popolo a attaccare nessuno, a difendersi o per la terra promessa. È una situazione come oggi dell'Islam, che non vogliono gli israeliani, ma non è che vogliono fare il pallo, loro li vogliono uccidere o perlomeno mandarli dispersi, tornate ad Auschwitz, tornate nei campi di concentramento, andate dove volete, questo è Islam. E chi l'ha detto che è l'Islam? E c'è un tempio islamico, ma prima di quello c'era il tempio ebraico. No, non è vero. È vero? Come non è vero? È scritto nel Corano. Allora, il contesto biblico mostra che immediatamente alla venuta del Messia, Cristo, okay, anche queste poche isolate guerre del Vecchio Testamento dovevano terminare e sono terminate nella nuova legge del Nuovo Testamento, la legge dell'amore, la legge di Dio, va bene, che inizia l'era messianica. In conclusione, i due contesti della Bibbia e del Corano sono completamente diversi, non si possono paragonare, non c'è paragone, perché la Bibbia dice che la legge di Mosè termina, va bene? Cioè, se tu leggi Romani 10,4, dice: Cristo è il termine della legge. Per noi non siamo mosianici, vecchio testamentianici, va bene? Noi siamo cristiani. La nostra religione non è Mosè, è Cristo. Quindi mentre Mosè era solo per un tempo circoscritto, una generazione, Giosuè, piccolissima, per fare un piccolo spazio, invece il Corano è universale, guerra universale. E uccidere tutti che non si sottomettano all'Islam. Invece Cristo dice: non uccideteli, convertiteli con l'amore. Maometto dice: no, tagliare la testa se dicono di no. Cristo dice: se dicono di no, l'adultera la perdoni. Quindi è una differenza. La notte col giorno, la luce con le tenebre e l'acqua col fuoco. Non c'è paragone, d'accordo? Poi l'ultima prova, chi la vuol fare, va bene, come ho detto prima, è la prova personale. Qual è la prova personale, Angela? Pregare sì. Controllare di persona, quando preghi con tutto il cuore, se quello che ti risponde come solo e vero Salvatore di Dio sarà Cristo o Maometto.
Fare un esperimento.
E guarda, Giovanni 14, Giovanni 10, cosa dice? Io l'ho fatto e milioni di cristiani non falsi, che ce ne sono parecchi falsi, possono testimoniare che per evitare l'inferno, per entrare nel regno di Dio, Cristo è la sola via. Tu prova a pregare Maometto, non succederà niente. Maometto non è in paradiso. Non ci sono 72 vergini a annoiarsi quando viene quello che si è fatto saltare per aria con una bomba, che ha ammazzato donne, vecchi e bambini. Vieni, il mio letto è pronto. Non ci sarà. Non ci saranno 72 vergini con 72 letti. Ma siamo impazziti, che te ne fai di 72 donne? No. Io ce n'ho una e mi tiene molto occupato. Ti immagini, altre 71 Deborah, ma per l'amor di Dio.
Ui, una basta. In realtà Deborah ti dà molto poco lavoro, problemi, quasi niente.
Ti immagini se fosse una moglie. Allora, Giovanni 14,6, cosa dice?
Gesù gli disse: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me.
Ma che non dice Allah, Maometto, il Corano? No. Dice Gesù: io sono la via. Dio che ha avuto un figlio, dice Allah non ha figli. E chi l'ha detto che non ha figli? Dove è scritto? L'ha detto Maometto. Perché non può avere figli? Non ha figli carnali. Quello è figlio di Maria. Infatti il Corano dice che Gesù è nato di vergine. E chi l'ha messa incinta, Maria? Mio nonno? È stato Dio, no? È stato lo Spirito Santo, no? E loro è figlio di Dio, no? Sai che il Corano dimostra che Gesù è figlio di Dio? Perché dice che Maria era vergine. E chi l'ha messa incinta questa qua? Lo Spirito Santo. Quindi è figlio di Dio, no? Nello Spirito. Va bene. Giovanni 10, 8. 8.
Giovanni 10, 8.
Sì, tutto capito.
Tutti quelli che sono venuti prima di me sono stati ladri e briganti.
Quindi qua il ladro e brigante, o è Maometto o è Gesù, decidiamoci. Solo che Gesù c'ha tutti i miracoli, tutte le opere potenti per dimostrarlo. E Maometto non c'ha niente, niente, zero. Non c'ha un miracolo, non c'ha una profezia. C'è solamente un sacco di ideologie, un sacco di parole grandi. Ma quello, scusa, leggi Buddha e... Lui era un grandissimo ideologo, Buddha. Andiamo.
Ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra per me sarà salvato. Entrerà e uscirà e troverà pastura.
Quindi se la porta è Gesù non è Maometto. Quindi se la porta è una, o è Maometto o è Gesù. Quindi decidere, perché se entri nella porta sbagliata non trovi la salvezza, trovi la morte. Non trovi il paradiso, trovi l'inferno. Decidere... Qual è la verità? O la verità è Maometto o è Gesù. Se la verità non è Maometto, vuol dire che ti porta la via sbagliata, come Buddha, come Confucio, come qualunque, come i cristiani protestanti falsi, cattolici imbroglioni, lo stesso. Andiamo avanti.
Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza.
Chi va in giro a ammazzare con la spada? Gesù o Maometto? 11.
Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la sua vita per le pecore.
Chi ha dato la vita?
È Gesù.
Maometto ha preso le vite, Gesù l'ha data. Perché? Perché c'era, gli islamici dicono, un Dio che permette a un figlio di soffrire. Ma quello ha pagato per i tuoi peccati, perché sennò tu te ne andavi all'inferno. È inutile che fai buone opere per guadagnarti il regno di Dio. Qui non si tratta di fare buone opere. Qui c'è da pagare un prezzo. Adamo ed Eva hanno servito Satana, hanno accettato Satana, hanno seguito Satana, hanno messo Satana al posto di Dio. La pena era la morte. È inutile che vai a offrire Dio patate, broccoli, cavolo fiori, aiutare la vecchietta, 4 soldi, paga la decima. C'è da pagare un prezzo. Uno che è condannato a morte perché è serial killer. È inutile che va in giro a aiutare le vecchiette e gli offrano trofi. Quello è condannato, un serial killer, condannato alla sedia elettrica, per esempio, alla camera a gas, serial killer. Dice, no, un momento, alt, io però adesso pago la decima, aiuto le vecchiette e faccio opere buone. Dice, sì, calma, calma. Tu hai ucciso, la pena è la morte. La pena non è porta broccoli, cavolo, fiori, porta soldi, no, la pena non è quella, la pena è la morte. E perché Gesù è dovuto morire? Perché solamente lui, solamente un Dio fattosi carne poteva risorgere. Se la pagavamo noi il nostro debito, no, col fischio che si risorgevamo, morivamo, pagavamo il prezzo, sì, ma come risorgevamo? Andiamo avanti, Angelo.
Verso 12. Il mercenario che non è pastore, a cui non appartengono le pecore, vede venire il lupo, abbandona le pecore e si dà alla fuga, e il lupo lo rapisce e disperde.
Allora, 27.
Le mie pecore ascoltano la mia voce, e io le conosco ed esse mi seguono.
Ok, se siamo pecore di Gesù, ascolteremo Gesù, non Maometto. Chi non ascolta la voce di Gesù non è cristiano, non è destinato a salvarsi, andrà dove è andato Maometto, sicuramente non nel regno di Dio.
E io do loro la vita eterna e non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano.
Alleluia.
Amen. Gloria a Dio.
Uè, ci sarebbe molto altro da dire, ma Angelina, cosa dici tu?
Ti leggo un messaggio email, posso?
Un messaggio?
Sul soggetto, sui musulmani, da parte di Giuseppino, che dice
e
che...
E quando è arrivato?
È arrivato mezz'ora fa.
Ah, ma tu devi dircelo, perché io penso è arrivato l'anno scorso.
No. Adesso, parlando di questo soggetto... Giuseppino dice che ieri parlava con un musulmano e alla fine lui ha detto che sta scritto nella Bibbia che sarebbe venuto Maometto.
Dove?
In Giovanni 16, verso 7.
Leggiamolo.
Tuttavia io vi dico la verità.
Ah, leggi la scrittura.
Sì, lo sta leggendo.
Ah, lo sta leggendo.
Sto leggendo.
Allora, cita.
Giovanni 16, 7. Tuttavia io vi dico la verità. È bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore, ma se me ne vado, io ve lo manderò. E loro dicono che il Consolatore è Maometto.
Ma scusa un attimo.
E che Gesù lo aveva mandato.
Ma scusa un attimo. Ma ha detto che il Consolatore, Spirito Santo, è uguale a Gesù. Perché ha detto Gesù, è con me e con voi sarà in voi. Cioè, tu secondo te vuoi paragonare l'amore dello Spirito Santo, la gentilezza dello Spirito Santo, la salvezza dello Spirito Santo, il perdono dello Spirito Santo, con Maometto che viene a ammazzare donne, vecchie, bambini? Vabbè, questo qui, non dico una bestemmia, ma è una frottola alla grandissima. E dove è scritto Maometto?
E perché non dice la parola Maometto?
Ma scusa, allora anche Buddha, anche buddista, un confuciano, uno stalinista. Può dire, vedi, vuol dire... Un consolatore, Stalin, lui dopo che li ammazzava li consolava, Maometto anche, li ammazzava e poi consolava. Dice, vi ho tagliato la testa, però consolatevi. Siete senza testa, ma consolatevi. E per la gloria di Allah, che grande consolatore, ragazzi. Ma se questi qua interpretano la Bibbia così, ciao.
Andiamo avanti.
Per cortesia.
Sì, ma nella Bibbia dice chiaramente chi è il consolatore. Dice in Giovanni 15, 26... Ma quando sarà venuto il Consolatore che io vi manderò da parte del Padre, lo Spirito Santo della verità che procede dal Padre, egli testimonierà di me.
Quindi il Consolatore è lo Spirito Santo.
Sì.
Quindi
e poi
non
dice
è
anche in Giovanni 14, 26, ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa.
Cioè praticamente questi qui si stanno arrampicando sui vetri. Cioè, dove è scritto Maometto? Cioè, se tu mi insegni questo qui, puoi interpretarla, praticamente puoi insegnare quello che ti pare. A questo punto può arrivare un satanista e dire, sai, questo qui sta parlando del diavolo. Non lo dice mai tra le righe. Per cortesia, la lasciamo perdere. E questo è il fondamento, le prove di questi islamici. Ma guarda, amici islamici. Per cortesia, un po' di serietà, ok?
Amen.
Poi lo Spirito Santo, chiunque ha letto il Nuovo Testamento sa benissimo che lo Spirito Santo, va bene, è onnipresente, è lo Spirito di Dio, ed è uno spirito che si riceve nel cuore. Tu prova a ricevere Maometto nel cuore. Poi a parte che uno con la spada dentro, il povero cuore te lo farebbe a brandelli con la sua spada. Per cortesia, fratelli, andiamo avanti. Next.
Leggiamo una bella testimonianza.
Dimmi.
Una testimonianza di conversione di una giovane musulmana al cristianesimo.
Oh, una musulmana al cristianesimo.
Sì. E da parte di Ibrahim, un giovane fratello che ci segue da più di un anno, pochi giorni fa ha scritto: cari fratelli, voglio darvi una testimonianza. Io sono stato preso in affidamento da piccolo, ma sono dalla Tanzania e sono cresciuto in Italia. E poi con gli anni ho saputo che la mia vera madre è in Svizzera con le mie due sorelle di sangue. Il punto è che questa famiglia sono tutti musulmani. Io ovviamente ho sempre rispettato le loro scelte. Ieri però la mia sorellina più piccola, Aisha, mi scrive che ha conosciuto Gesù e si è convertita. Per il momento mi ha detto che di non dire nulla a nessuno perché ha un po' paura della reazione e la comprendiamo.
Cioè, praticamente rischiano la vita, in poche parole. Cioè, un cristiano si converte all'Islam? preghiamo per lui. Ma un islamico che si avverte al cristianesimo è quello, gli vuole tagliare la testa. Mm. È un po' come la mafia, per scusare, senza offesa, cioè è così che si spassa l'Islam. O così o ti uccido, grazie, è facile. Tu spargi l'ideologia, ma non spargi la verità, non spargi Dio.
Ma col tempo Gesù le darà la forza per dirlo. E mi ha inviato dei testi biblici e ora ci scambiamo i nostri testi preferiti. E mi ha chiesto il piacere di pregare per l'altra nostra sorella che si converti.
Amen.
Quindi anche voi pregate per noi e per la sua conversione.
Amen.
Ero e sono felice perché Gesù ha detto c'è più gioia per un'anima convertita che per 100 giuste. E sono felice che questa anima sia della mia sorellina. È tutto meraviglioso. Lode e gloria a Gesù che tocca tutti i cuori. Volevo condividere con voi tutto questo. C'è anche una canzone che mia sorella ha scritto a Gesù e la canta con la chitarra in francese. Ibrahim ci ha inviato questa canzone. È veramente un dolce, dolce canto.
Gloria a Dio.
Possiamo ascoltarla?
Sì, e prego che il Signore apra il cuore a tutti i nostri amici islamici che possano ricevere l'amore di Gesù, che è più potente, è più potente conversione, è più potente a convertire che tutte le spade islamiche del mondo.
Grazie,
l'amore
Gesù.
Di Dio, l'amore di Gesù, l'amore di un amico.
Amen.
L'amore di una famiglia, perché la Bibbia dice Dio è amore. Amen.
Grazie,
ma
Signore.
Non solo amore predicato, amore vissuto.
Andiamo amen, col amen, canto. Amen. E la canzone di Aisha, la canzone che lei ha scritto per Gesù, si chiama Amore Infinito, è in francese, ma le parole dicono, in due parole vi dico di cosa si tratta, le parole che lei dedica a Gesù sono: la mia vita ha un valore di un sacrificio di un re. Lui ha preso il mio carico e il mio difetto sul legno, ha portato le mie pene e i miei dolori sulla croce. Quest'amore infinito ha dato tutto per me. L'amore infinito, maltrattato e rotto. Amore infinito, insultato e umiliato. Amore infinito, mani ferite e piedi bucati. Amore infinito, con le sue ferite sono guarito. Amore infinito, mi hai reso giustizia. Tu hai pagato il prezzo. Amore infinito, hai guarito la mia ferita, mi hai dato pace. Amore infinito, mi hai riempito di gioia, mi hai fatto uscire dal buio. Amore infinito, vivo in te e vivo per te. Aisha, amore infinito.
Alleluia, gloria a Dio.